Rieccoci qua a TMV Radio, stadio aperto, è il momento di aprire il capitolo dedicato alla nazionale. Lo facciamo con grande piacere con Antonio Di Gennaro. Ciao DJ.
Ciao DJ.
Buonasera a tutti, ciao a tutti.
Allora, caro Antonio, insomma, ci avviciniamo sempre di più all'appuntamento di domani tra Italia e Svizzera, un crocevia fondamentale. Ci sono di fatto una serie di incastri infiniti per gli amanti della matematica, però credo, Antonio, al di là di tutto, l'Italia domani deve vincere, punto.
Assolutamente sì, ci sarà qualche assenza, qualche problemino, ma anche loro, diciamo, la Svizzera ha delle assenze importanti, quindi l'Italia anche ha sempre compensato le assenze con un organico, una squadra, uno spirito di gruppo che ha fatto sempre bene, insomma, poi l'apoteosi dell'europeo, quindi è una partita difficile perché anche a Basilea, insomma, con il nuovo allenatore Iachin ha cambiato modulo, una difesa a 4 che non subisce gol appunto da 4 partite, ha trovato un certo equilibrio, questo 4-3-2-1, anche perché le loro assenze c'è soltanto una punta di riferimento che dovrebbe giocare Okafor, che un po', diciamo, rispetto a Stefanovic e anche Gabranovic è un giocatore, diciamo, più giovane e anche pochino inesperto. E quindi ovviamente la Svizzera già a Basilea aveva dato un'impronta diversa rispetto a quella del 16 giugno, dove con Petkovic aveva lasciato grandissimi spazi a noi, ne abbiamo fatto veramente un partitone. Ora, come a Basilea appunto, domani dovrebbe essere una partita tatticamente dove loro potrebbero chiudersi e quindi noi dovremmo essere molto attenti, precisi, con pazienza per sfruttare soprattutto per me le fasce laterali con gli esterni di attacco, che non so, uno dovrebbe essere chiesto sicuramente, non so se Insigne, se farà il falso 9 o meno, perché loro, Vidimer, lo stesso Rodriguez sugli esterni possono soffrire uno contro uno in una difesa che sì non subisce gol, però è improntata su due centrali, i due esterni, diciamo i due terzini, diciamo su questa situazione uno contro uno potrebbero lasciare qualche avere qualche problema, quindi noi dovremmo essere, ripeto, pazienti e giocare su queste situazioni.
Antonio, non c'è Immobile, oggi Mancini ha parlato di Belotti, ha detto che comunque viene da un periodo nel quale non è stato bene, un infortunio serio, non avrà i 90 minuti nelle gambe, quindi la sensazione è che alla fine si è intenzionato a mandare in campo lui al centro dell'attacco, o ti aspetti una sorpresa, un po' di pretattica?
No, mi aspetto sicuramente Belotti, anche perché sì, avrà un'ora sulle gambe, ma l'altra volta mancavano tutte e due, si poteva stare o il finto 9, Raspadori ancora, diciamo, queste partite forse non c'ha neanche non dico la forza, però l'esperienza anche per giocarle, quindi credo Belotti con Insigne a sinistra, Chiesa a destra, però con l'alternativa che ovviamente può essere del finto 9 o Bernardeschi, ma soprattutto Berardi, che magari Insigne falso 9, Berardi a destra, piede invertito e Chiesa a sinistra, potrebbe essere questa, però a partita in corso potrebbe avere più senso inizialmente, credo che una punta fisica anche per dettare i tempi, per aprire la difesa, per giocare in profondità, io credo che ci serva.
Antonio, esco un attimo dal contesto della nazionale, ma non, se vogliamo, dal contesto delle ultime competizioni mondiali europei, perché un allenatore di fatto come Andriy Shevchenko ha preso i suoi 5 anni assolutamente fruttuosi con l'Ucraina come inizio della sua carriera da allenatore, o per meglio dire da selezionatore, e adesso viene chiamato in un contesto come quello del Genoa con appena 9 punti dopo 12 gare, con una proprietà importantissima, molto ambiziosa, però è, se vogliamo almeno ad oggi, una scommessa bella e buona come
sì,
allenatore.
Sì, come allenatore di club sì, hai ragione, perché la nazionale sappiamo che è un po' diverso, anche se poi il calcio, insomma, rappresenta sempre i soliti concetti, oppure che uno può anche interpretarli in maniera diversa. Ha avuto anche, insomma, come compagni di viaggio un certo Tassotti, che sappiamo la sua esperienza, anche se sempre da secondo, sia come calciatore ma anche da secondo, ma secondo con un allenatore importante, quindi la sua esperienza sicuramente anche tattica gli avrà dato in questi anni. E le scommesse le abbiamo vissute anche con altri allenatori, quindi Sheva penso arrivi sì con una scommessa, ma con un bagaglio di esperienza importante, perché con l'Ucraina era una squadra che giocava anche un buon calcio, quindi è ovvio che il campionato italiano rispetto alle nazionali, soprattutto quando devi lottare per non retrocedere, ci sono delle dinamiche diverse e quindi lui dovrà lavorare su queste, perché insomma già con il precedente presidente, che era Preziosi, sapevamo, no, dei cambi di allenatore, dei cambi anche per quanto riguarda le campagne acquiste, sia di giugno, poi di gennaio, con molti allenatori molti giocatori che venivano, che andavano, insomma, operazioni in maniera così continua. Però sono curioso, io l'ho avuto come calciatore per il periodo del Milan, ero un ragazzo che non pensavo potesse fare l'allenatore, sinceramente, ma tanti si pensa che magari non possono fare l'allenatore, invece poi si è calato in questa professionalità in maniera molto, molto puntigliosa, lo so perché poi ho parlato anche con Mauro Tassotti, quindi è un'esperienza bella perché è una proprietà, hai detto bene tu Francesco, importante, forte, che vuole rilanciare una squadra, una gloriosa società e riportarla non so dove, però inizialmente si devono salvare, sappiamo che non sarà semplice, credo che anche qualche rinforzo, come ho letto, lo vorrà Sceva, perché è dubbio che una squadra che a livello proprio difensivo qualcosa ha lasciato fino a questo momento.
Senti, dice, invece di Mourinho che cosa mi dici? Perché al di là delle epurazioni e poi di parte di recupero di alcuni giocatori, polemiche con gli arbitri, però qui la situazione mi sembra che non sia proprio ottimale. Cioè, io ho la sensazione che stia perdendo, tra virgolette, no, qualche colpo in questo momento, cioè rispetto a qualche tempo fa. Però magari è una mia sensazione sbagliata. Cioè, si stia un po' attorcigliando su se stesso.
No, ha fatto delle scelte importanti e anche delle dichiarazioni forti, nel senso che ha ovviamente protetto la società, nel senso che c'è qui qualcuno magari si è arricchito e adesso magari sta ridendo con le tasche piene perché ha fatto le operazioni sicuramente difficili. Che questo fosse vero, lo è, perché insomma la Roma inizialmente ha dovuto valutare molto l'aspetto di alcuni giocatori, di alcuni esuberi con contratti molto molto importanti, quindi alcune cose Pinto l'ha fatte, altre no, quindi come organico qualcosa manca a questa squadra. È arrivato a prendere Abraham, è stato lui, perché una telefonata di Mourinho, lui non ne voleva neanche sapere di venire a giocare in Italia, l'ha portato qua, ma lui come del resto gli stranieri inizialmente possono avere un attimino di adattamento, sta un po' soffrendo anche lui, poi era anche rapportato alla squadra. C'è il problema di Zaniolo che è stato messo in panchina, ancora questi problemi non so risolti a livello fisico. Zaniolo è un giocatore importante per la squadra, per questa squadra che non ha grandissime alternative anche diciamo sugli esterni. Mkhitaryan che si era pacificato, proprio lo stesso Mourinho, vedi diciamo la difficoltà che hanno avuto al Manchester United, poi non lo sta rendendo, e Mkhitaryan come giocatore a livello tattico, e l'abbiamo visto l'anno scorso con Fonseca, è quello più importante nelle due fasi di gioco, quindi qualche situazione a livello difensivo non ha delle alternative, e credo che a gennaio, non so come potrà fare perché sappiamo che gennaio è un mercato difficile di riparazione, però credo che un centrocampista 1/2 terzini e anche diciamo un altro attaccante o soprattutto un altro esterno dovrà valutarlo in prospettiva. Poi chiudo che Mourinho, se arriva a quarta, ha fatto un miracolo, è ovvio, dovrà lavorare in tal senso, ma credo che inizialmente la proprietà gli abbia chiesto di arrivare in Champions League, e credo anche che lui voglia, perché questo si è arrabbiato molto, voglia sempre puntare su un obiettivo diciamo da vincere, che è un trofeo, e se la Conference League, se continua così non lo so, però inizialmente si vedeva che la squadra e lui avevano puntato molto su questa competizione. C'è ancora da giocarla, certo, queste due battute d'arresto contro la squadra norvegese e anche in campionato col Venezia, molti gol presi, è un diciamo qualcosa che non va, l'ho anche avvertito, e lui ovviamente poi rimane solo, nel senso che prende in mano tutta la situazione, però credo che a livello societario si sia fatto sentire, ma ripeto, penso ci sia un'affinità importante, una sinergia importante con la proprietà, altrimenti insomma per quello che ha detto, insomma, ha detto delle cose abbastanza forti.
Senti, volevo sapere un tuo parere sulle parole di Chiellini, no? Che in pratica, insomma, in questi giorni ha detto sia la Superlega, che probabilmente diciamo è qualcosa per lui di positivo, la Serie A ha troppe squadre, abolirei il VAR. Ecco, capitano della Juventus, no, dice questa cosa. Vorrei sapere il tuo pensiero.
Il VAR penso sia un aiuto, un contributo, lo è sempre ovviamente sfruttato e fatto nel migliore dei modi, ovviamente sfruttando il protocollo, magari rivedendolo piano piano, però ci sono tutti gli elementi affinché questo, anche a livello credo di percentuale, che questo mezzo abbia dato delle positività. Sul fatto della Superlega si ritorna lì, non ci sarebbe più meritocrazia, sarebbe un campionato a parte, magari riformulato in maniera diversa, perché nel primo round magari c'è stato anche un po' un qualcosa di tramite sotterfugi, non c'è stata molta chiarezza, e sulla riforma del campionato sono d'accordo,
sì, ma lo diciamo
da tanti anni sulle squadre, perché in effetti andiamo a vedere gli infortuni di preparazione, ormai si gioca e basta, non si allena quasi più, e questo sia, credo sia un fattore importante, però credo che in questo caso sono valutazioni di un giocatore molto intelligente, insomma, ha preso ovviamente atto di quello che pensa la società. Non a caso penso che Chiellini sia uno dei prossimi dirigenti.
Sì, qui ha parlato da dirigente più che quasi da calciatore e capitano.
Riformulata, sì. Non lo so, perché anche lì, sai, bisogna capire questa Superlega. È normale che poi dovrebbe esserci magari una retrocessione oppure una promozione, cioè che magari un minimo di meritocrazia dovrebbe rimanere, altrimenti si torna al solito discorso. Il calcio è fatto anche di situazioni, non soltanto delle grandi, quando le piccole possono ottenere qualcosa di importante. Vedi l'Este, metto anche il mio Verona di 36 anni fa, sarebbe qualcosa che rende il calcio lo sport più bello del mondo, almeno per me.
Antonio, in un contesto come quello di adesso, penso un attimo anche all'Under 21, ma un po' in generale ai nazionali Under, la Serie B, va detto, per motivi non dico casuali, però per iniziative di singole squadre più che per un cambio di paradigma, di rotta, un po' di sistema, sta tornando lentamente ad essere quel serbatoio per, in ottica nazionale, anche i giocatori del futuro. In questo preciso momento storico, va detto, in questa stagione, soprattutto per gli attaccanti, l'esplosione di Lucca, Mulattieri, Gori, però pensando proprio non tanto al Qatar, ma proprio dall'edizione dell'Europeo e dei Mondiali in poi, non è la sensazione che si sia sempre anche lì a basarsi solo e soltanto sull'iniziativa di singole squadre, di singoli esempi positivi, fruttuosi, per dare proprio anche un ricambio sempre costante e continuo alla nazionale?
Sono lì, a livello Serie B diventa una costante, no? Puntare anche sui giovani. A livello di Serie A, soprattutto le grandi squadre, puntare sui giovani diventa un problema. Perché Mancini ha sempre detto, è ovvio che i giocatori devono giocare, soprattutto fare le coppe europee. Però le coppe europee le fanno, diciamo, le sette sorelle, insomma, di solito sono sempre quelle. Però se vai a vedere, molti giovani fanno difficoltà a giocare. Cioè, ecco, il Milan in questo caso, anche se sta prendendo molti stranieri, ha aperto un po' il discorso dei giovani. Poi bisognerà vedere, appunto, italiani o meno. Le altre squadre fanno un po' fatica, e in Serie B diventa forse fondamentale, no? Anche per le situazioni che a livello economico ci sono state. Quindi in questo sì, soprattutto a livello di attaccanti, ma a livello di attaccanti penso sia anche importante, sia giusto, perché a parte Belotti e Immobile, poi sì, Raspadori, ancora dicevo prima, un po' Cervino, c'è poco Scamacca, anche lui gioca non sempre.
E poi Antonio, quindi, tutti del Sassuolo, cioè con tutto l'amore per il Sassuolo, cioè, non può essere il Sassuolo a fornire tutti gli attaccanti alla nazionale.
Lo so, ma la mentalità del Sassuolo è stata quella. Certo, anche certo, lo stesso certo. Allenatore De Zerbi ha potuto fare quello che ha fatto, che poi è andato a allenare una squadra anche importante, anche se un campionato diverso come lo Shakhtar, però ha lavorato in un contesto dove magari nei momenti difficili ha potuto lavorare ancora, perché ricordiamoci l'anno scorso e anche due anni fa qualche randellata, in cerco si dice così, l'ha presa, vedi le partite, 5, 6, a volte anche 7 gol, però la società credeva nel lavoro, soprattutto per la valorizzazione dei giovani, perché Sassuolo è un paradiso in cui si può giocare, anche l'ambiente, la tranquillità e tutto. Altri contesti diventa difficile, perché per esempio, faccio un esempio, io vivo a Bari, Serie C, dall'anno scorso, che deve vincere il campionato, non c'è un giovane. Perché pure siamo in Serie C, pure Bari è sempre stata filiera di un settore giovanile dove, insomma, è importante, dove i giovani se erano bravi venivano utilizzati, e sono anni, magari forse non ci credano, sicuramente è così, e quindi poi si dice, ma bisogna, di solito discorso, no? Bisogna partire dal settore giovanile, dalle strutture, ok, dal settore giovanile, ma i settori giovanili magari vengono poi lasciati un po' a se stesso, e questo credo che in Serie B, torno a ripetere, diventa fondamentale lo sviluppo e la valorizzazione dei giovani. E a livello di attaccanti, Lucca, anche Colombo, sono dei profili veramente importanti, anche se stanno ora attraversando, soprattutto Lucca, un periodo così, con caratteristiche poi diverse di quelle che abbiamo noi attualmente nazionali. Quindi in previsione anche Qatar di un anno, sì, perché poi Mancini su questo non ha mai avuto problemi nel valorizzare, diciamo, calciatori, anche se non erano di Serie A.
Ecco Antonio, nell'ultima sosta, alla fine della sosta che abbiamo passato ad ottobre, avevamo un po' giocato, no, sul migliore in assoluto della Serie A e la sorpresa. Tutti quanti avevamo convenuto, no, su Osimhen, che aveva avuto un impatto devastante ovviamente nella stagione, e anche su Anguissa come sorpresa. Ora è passato più di un mese dall'ultima sosta, stiamo per ricominciare la prossima settimana con il calcio giocato, tempo di un altro bilancio. Oggi, secondo te, chi è in quest'ultimo mese che ha fatto i passi in avanti migliori? Cioè quello che ha impressionato di più Antonio Di Gennaro?
Tonali, infatti domani sera dovrebbe giocare Barella, ma Tonali è pronto, perché Tonali mi sembra già a livello mentale il fatto di volersi ridurre l'ingaggio, di partire con un'altra testa, di essere entrato dentro nel Milan. Tonali adesso diciamo come rendimento è uno dei più forti centrocampisti del nostro campionato, è titolare, anche se poi nel Milan è normale, insomma hanno quattro giocatori importanti a metà campo, però lui è tornato quello del primo anno di Brescia, ancora più forte, ancora più consapevole di sue grandissime qualità, proprio è un centrocampista completo, quindi il miglioramento veramente importante sia in Coppa che in campionato. Sto andando al discorso di prima, l'ho visto in Tonali che ricordiamoci è un 2000.
Antonio, a proposito di campionato, ti porto un attimo sulla Fiorentina, al di là poi del rendimento complessivo di questa altalena di risultati che per il momento ha portato soltanto vittorie o sconfitte, la Fiorentina continua di fatto per decisione della stessa Fiorentina a vivere questo mese e mezzo che manca alla fine del 2021 e che ci apre di fatto le porte del mercato, appunto facendosi accompagnare da queste costanti voci su Vlahovic, per decisione della stessa Fiorentina che a inizio ottobre fa quel comunicato, la rottura, eccetera eccetera. Ora io ti chiedo, dal tuo punto di vista, per il bene della Fiorentina, al di là dell'indiscutibile valore di Vlahovic, quale potrebbe essere la miglior strategia in vista proprio del mercato di gennaio? Perché c'è chi dice tenere Vlahovic fino alla fine dell'anno, però comunque a gennaio prendere un vice, cedere Vlahovic e comprare due o tre attaccanti già a gennaio, in modo tale anche da costruire in un certo senso la squadra per il 2022-2023 con un bel po' di anticipo. Tu di che idea stai, diciamo così, anche maturando, ora che siamo a un mese di fatto?
È vero, non è una situazione semplice, perché insomma il comunicato poi di Commisso è stato duro e poi insomma è stato molto chiaro, perché poi la chiarezza quella poi alla fine serve in questi casi. E trovare un attaccante come Vlahovic un 2000 così a questi livelli è difficile, e prendere due o tre attaccanti a gennaio è ancora più difficile. Credo che fino a giugno potrebbe rimanere Vlahovic, anche perché ora ho letto di un interessamento dell'Arsia, ma anche del procuratore non ci voglia neanche parlare, neanche andarci a prendersi un aperitivo con l'Arsia, quindi sono altre situazioni. Perché la Fiorentina quest'anno veramente può essere la mina vagante, senza Vlahovic ce l'avrei molto dura, anche perché sì, chi vai a prenderli per da gennaio? Poi insomma voi siete anche più sul mercato, li sapete anche meglio ste robe di me. Insomma, Kokkonen è stato un investimento ovviamente negativo, e quindi tolto Vlahovic, anche perché Vlahovic oltre ai gol è un giocatore fondamentale proprio per lo sviluppo del gioco d'italiano, che veramente ha dato una mentalità diversa a questa squadra. Quindi insomma, vista anche la classifica, anche a Torino ha perso il 93esimo, è stata in partita, l'ha fatta la partita, e quindi togliersi uno come Vlahovic sì, e poi ti ripeto, chi vai a prendere sì, i due o tre attaccanti a gennaio è sempre un mercato molto molto difficile, e quindi io lo terrei fino a giugno, sempre che ormai credo anche a livello, diciamo, con tifoseria e quant'altro ci sia stato, dopo la tripletta contro il Cagliari, un qualcosa, diciamo, di, non dico dire pacificamente, ma di normale tregua. E quindi fino a giugno terrei, perché ripeto, la Fiorentina quest'anno può anche sperare, essere una mina vagante, un colpo in Europa.
Ecco, io a proposito, no, del discorso di Vlahovic, ti faccio questa domanda e ti chiedo anche una risposta precisa, perché uno come Borja Mayoral, che oggi è il candidato numero uno a vestire la maglia della Fiorentina a gennaio, fa la panchina alla Roma, Shomurodov e Abraham, vabbè, non mi vede l'allenatore, decido di cambiare aria. Vengo alla Fiorentina a fare la panchina a Vlahovic, secondo te, cioè, ci sta? Accetta?
No.
O quantomeno...
No,
cioè, ecco, no, ti chiedo, cosa bisogna fare per convincerlo?
Gli dai soldi,
quello di sicuro, non credo venga gratis, no, nel senso, a fare una giratina, a mangiarsi una bistecca,
appunto,
ecco, sì.
Appunto, insomma, la riserva Vlahovic, insomma, Vlahovic deve stare proprio male perché è un giocatore che, ecco, dice dicevi di Tonali, Vlahovic già l'anno scorso, quest'anno l'ho visto ancora un più furore, un più, diciamo, a livello tecnico migliorato ancora di più. Quindi, insomma, senza Vlahovic la Fiorentina, sì, Borcamaro è un giocatore, diciamo, è un buon giocatore, però non so se può fare, anche se dovesse andare via Vlahovic, prendo Borca Majoral, magari prendere un altro, insomma.
No, ma io dicevo, però, ammettiamo che Vlahovic resti fino a giugno, no, in questi sei mesi come fai a convincere Borca Majoral a dire guarda che comunque c'è anche Vlahovic? Ecco, questo è il discorso.
Non è
semplice, non lo convinci?
No, secondo me, no, probabilmente è dura. Non so.
Io da calciatore non ci andrei, perché insomma rischio di non giocare mai, anche perché sai, c'ho la Coppa e quant'altro, bene o male, sai, diverse competizioni, ma la Fiorentina c'ha solo il campionato, sì, la Coppa Italia, so, ma è relativo. Sì.
Antonio, ti saluto con una battuta sulla C e sul Bari, perché no, la sensazione dall'esterno, vivendo ovviamente da lontano la realtà di Bari, ora al di là delle due sconfitte, delle due ultime sconfitte in trasferta, prima con la Virtus Francavilla e poi con la Juve Stabia, è che quest'anno più degli anni scorsi dove c'era Regina e Ternana, quest'anno il nemico numero uno del Bari sia proprio il Bari stesso, cioè Catanzaro, Avellino, Palermo, sono tutte ottime squadre, ma la sensazione è che ci sia solo il Bari che può perdere questo campionato.
Sulla carta sì, come organico sì, anche se queste due sconfitte devono un po' far riflettere, perché certo, in effetti giocate senza nervo, sì, campi sintetici, ma ormai la Serie C è piena di questi campi, poi ci sono quelli magari migliori come manto, diciamo, misti tra erba sintetica e erba vera, e quelli un po' vecchi, un po' datati, che ovviamente lasciano il tempo che trovano. Però questo, insomma, soprattutto l'atteggiamento ha fatto sì che magari qualche problema l'hanno avuto, anche come sconfitte nette. Io credo che questa squadra, avendo fatto un ritiro veramente molto difficoltoso, problematico, dovuto al Covid, si sono allenati, credo, abbiamo fatto una preparazione abbastanza sparata, si suol dire in gergo, per ottenere, infatti, fino a, diciamo, la partita con il Foggia, il derby, tutti i 20 minuti un po' in calo, questi hanno fatto delle partite, veramente hanno entusiasmato anche, giocato un calcio proprio vero, in C a volte la palla in area, invece tutto fraseggio, giocare di qualità perché è un organico importante. Poi da allora qualche problemino a livello fisico forse l'hanno avuto, qualche piccolo infortunio, e soprattutto dei giocatori che devono trovare una continuità, vedi Di Gennaro, vedi...
Che non sei te, chiaramente, no, questo no, precisiamolo, perché ti sarebbe piaciuto, ma non sei te, insomma.
Neanche mio figlio. E quindi Delrico deve tornare, quello delle prime 8-9 partite, perché è un giocatore di qualità. Quindi alcuni di ritrovare la giusta condizione, e per il resto, come organico, credo appunto solo il Bari lo può perdere, anche se ovviamente gli insidi ci sono, il Catanzaro l'ha battuto, anche se è un'ottima squadra, l'Avvenio e il Palermo non le vedo su questa linea, però deve capire che queste battute d'arresto, anche se poi insomma c'è un po' di pessimismo a Bari, ma sono ancora con 4 punti di vantaggio, e questa la dice lunga, però non devono magari calare proprio l'attenzione, perché la Serie C è un campionato molto molto difficile, però insomma quest'anno io non lo dico, però
lo fai capire.
Pulito ha fatto un grande lavoro, il DS a fine mercato, perché alcuni esuberi l'ha mandati via, sui da piazzarli, ha preso giocatori sì datati, però con uno spirito, sono venuti proprio a Bari al di là dei soldi per vincere il campionato, si sono messi veramente in discussione.
Antonio, grazie mille, buon lavoro per domani.
Ciao, 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 ciao. Dice, settimana prossima.